Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris. Bene, benvenuti a questa puntata di Fare dell'arte, l'arte del fare. Quest'oggi abbiamo altra difficoltà di descrivere l'artista che ospitiamo oggi. Oggi abbiamo Tiziana Troia, performance, danzatrice, regista, autrice, un sacco di cose. Non so bene come definirti, forse non ti definisco, ti definisco Tiziana Troia, benvenuta.
Grazie, grazie per avermi invitato, benvenuti a voi tutti che state ascoltando, sono molto felice di essere qui.
E siamo felici noi. Allora, Tiziana Troia, se iniziamo piano piano la costruzione della tua testimonianza, di chi sei, di come è entrata l'arte nella tua vita, iniziamo a farlo insomma con i passi che facciamo di solito con i nostri artisti. Iniziamo dalla fine. Se uno ti dovesse dire che artista sei oggi, chi sei? Sei una performer, sei un'autrice, sei... Che ma, mestiere fai?
Ma guarda, quello di performer mi piace molto come termine, perché racchiude moltissime cose, è un po' fluido come termine per gli artisti. Ma io vengo da molti mondi, ho studiato tante cose, ho scelto a 10 anni di fare questo mestiere, ho studiato tutta la vita per farlo, passando attraverso molteplici discipline. Ho studiato danza, ho studiato teatro, ho studiato canto, ho studiato regia, scrittura creativa, e così piano piano durante gli anni ho messo in opera quello che erano i miei pensieri, le mie inclinazioni, le mie fobie, le mie malattie. Così si fa, insomma, un artista poi risponde sempre a un'emergenza, e io sto cercando di fare questo nella vita, ascoltandomi, cercando di parlare e di mettere in scena quello che mi urge di più.
Quindi tu hai sempre fatto l'artista, però l'artista autoriale, cioè difficilmente tu ti sei scontrata contro un dover interpretare un testo altrui. Hai sempre questa tendenza molto forte?
Sì, mi è capitato da poco con Mezzotoro, che è un monologo che ho scritto e diretto per Felice Montervino, e lì ho dovuto fare i conti con Borges, perché dovevo riadattare la casa di Asterione, cioè il Minotauro, però l'ho fatto sempre con uno stile alla Lucido Sottile, che poi è la compagnia che insieme alla mia...
Ecco, parliamo di Lucido Sottile. Sì, tu ti sei espressa attraverso una forma che è sempre collettiva, che è quella del teatro, un'arte collettiva come il teatro, il cinema, le cose, però tu hai voluto, con la tua sodale compagna straordinaria di avventure, hai dovuto creare una compagnia, la Lucido Sottile.
Ma in realtà noi siamo subentrate, io e Michela Salemusio siamo subentrate in un consiglio direttivo che era morto da anni, e abbiamo cominciato a collaborare insieme prima di costituirci proprio come consiglio direttivo nuovo di Lucido Sottile. Avevamo già fatto dei progetti insieme, e poi è arrivata questa possibilità che ci dava accesso anche a dei finanziamenti, dei contributi, e così siamo diventati grandi, siamo diventate delle professioniste anche col bollino.
Anche con delle responsabilità che diventano anche amministrative, diventano anche...
Perché
voi siete state una compagnia che usufruiva dei fondi ministeriali, quindi dovevate rendicontare, rendere conto in generale della vostra attività.
Perché poi una compagnia teatrale purtroppo non può non essere un'impresa di spettacolo, e quindi una vera e propria impresa con dipendenti e tutto quello che ovviamente ne consegue.
Questo io ti faccio questa domanda perché sembra quasi che ogni legislazione, ogni amministrazione pubblica pretenda da un bravo regista, un bravo attore, un bravo cantante di dover essere un'azienda in un certo qual modo, per dover rendicontare quello che dà. Ma questo a volte non va a detrimento di una di una freschezza, diciamo, creativa. Come si conciliano?
Sì, è vero, è verissimo, questo lo sottoscrivo. Si concilia trovando delle figure professionali che si affianchino all'artista e a insomma la struttura della direzione artistica della compagnia o dell'impresa di spettacolo. Questo è stato il nostro caso, quindi è diventato tutto più leggero. Adesso più difficile con i tagli e anche per via della pandemia, mantenere lo stesso status, ma diciamo che ci si organizza e questa cosa si può fare, non è assolutamente escludente.
Passiamo alle domande private. Allora, qual è nella tua vita, grande, piccolo, minuscolo, la prima artista che hai incontrato, che ti ha colpito anche da bambina, anche la TV oppure personalmente? Cioè, sei stata tu colpita con l'imprinting da Oca Martina dell'arte con una persona?
Certo, lo posso dire, è stata Barbara Streisand che...
Acipicchia.
Che io ritenevo un'artista poliedrica, straordinaria, un'attrice, una cantante, una comica, e lei è stato un faro. Poi, per quanto riguarda invece...
Di quanti anni stiamo parlando? Quanti anni avevi quando ti ha colpito Barbara Streisand?
Beh, molto piccola, io potevo avere 8-9 anni. Ma anche Monica Vitti io ritenevo un punto di riferimento molto alto per quello che avrei voluto fare io, un'attrice un po' drammatica però anche comica, che è molto versatile. Mi piace moltissimo Monica Vitti, oserei dire forse che è la mia preferita qui in Italia.
Bellissimo, anche perché proprio la poetica dei personaggi di Monica Vitti erano veramente straordinari.
Sì, veramente. Ma lei appunto aveva questo registro molto versatile, che le faceva interpretare Antonioni, Monicelli, per poi passare anche a Polvere di Stelle con Alberto Sordi, dove lei ha dato una prova di comicità molto forte.
E le credevi sempre,
sempre,
era
sempre.
Qualsiasi ruolo.
Fedelissima ai personaggi, proprio molto molto credibile.
Quindi ti piaceva come artista, come modo di interpretare l'essere artista?
Sì, assolutamente. Tutte e due, tra l'altro, belle donne. Certo,
assolutamente.
Non delle fotomodelle, però con anche dei caratteri molto evidenti, il che mi faceva rientrare in un mondo artistico possibilista, perché non era
certo più reale, meno manchen, meno finto,
non erano le diciamo
le perfette
bellissime, certo, maggiorate, certo, strabellissime, ma erano delle donne molto capaci. Prima della loro bellezza c'era la loro bravura.
Molto importante. E che cosa hai fatto, folgorata su questa via di Damasco, per cercare di seguire un po'
folgorata
questa via?
Da Dio all'ennesima potenza, come dice Rezza citando Santa, sì, Rita Natascia, sì, in un suo pezzo che per me è proprio totem. Cosa ho fatto? Io ho provato, ho avuto una famiglia che mi ha molto aiutato in questo, perché mio padre e mia madre mi hanno supportato assolutamente. A Cagliari negli anni 80 non c'era possibilità di fare un'accademia d'arte. Allora io...
Tu intendi un'accademia d'arte drammatica, dove studiare recitazione,
certo,
dove studiare...
Certo, dove studiare, certo, anche danza, un'accademia, certo, per artisti non c'era ancora. Adesso ci sono molteplici corsi che si possono fare, eccetera, eccetera. Allora io, folgorata dalla serie televisiva Fame, che in Italia si chiamava Saranno Famosi, ho cercato di costruirmi una carriera simile con l'aiuto di mio padre, cioè una formazione statunitense, studiando un po' di teatro, la danza, dove poi sono diventata veramente professionista. Io sono iscritta all'Empals che avevo 16 anni come danzatrice, e poi ho studiato canto lirico, sono andata alla scuola civica di musica con la professoressa Mastino. Purtroppo non ho finito la scuola, perché poi i contratti di danza mi portavano,
certo,
anche fuori da Cagliari, e non ho potuto concludere, e questa storia della musica mi è rimasta un po' qui. Ma conto di finire prima o poi questo corso.
Anche la danza comunque è tutta immersa nella musica, quindi non hai perso.
Sì, beh, certo, però avrei voluto avere
cantare,
anche...
certo.
Sì, cantare. Mi è stato proposto a un certo punto durante la mia carriera, io sono stata scelta dal maestro Dario Fo per lavorare nella sua compagnia qui a Cagliari.
Ecco, questa è un'altra bella...
E in quell'occasione mi sono avvicinata al teatro lirico in fondazione.
Lui era venuto per fare la regia di, non mi ricordo, un'opera di Rossini.
Un'italiana in Algeria,
ok.
E io sono stata scelta e avevo un ruolo anche particolare, perché avevo un ruolo da solista all'interno del gruppo di danza, facevo il burattino, e questa era stata una concessione gigantesca dal maestro, perché io ero anche acrobata e quindi potevo fare quel ruolo. A quel punto io mi sono avvicinata molto più vicino appunto alla musica classica, e lì avevo conosciuto dei coristi del teatro che, sentendomi cantare, mi avevano detto: tu dovresti essere la prima danzatrice che canta, non esistono danzatori che cantano lirico.
È un po' vero questo, sì.
Tu sei un soprano,
è molto vero in Italia, non è vero in America, dove appunto, come dicevi tu, la scuola d'arte è già avanti in realtà.
Esatto, e io però mi sono dedicata alla danza, al teatro più di tutto, e ho lasciato un po' la musica, che, come dicevo, anticipavo prima, mi è rimasta un po', diciamo.
Quindi tu volevi fare la scuola di Fame, quindi la Juilliard School, e te la sei fatta da sola.
Sono organizzata da solo, complice i miei genitori, certo, che hanno portato economicamente dei costi altissimi per i miei studi, perché insomma studiare canto, danza, teatro, io ero impegnata dalle 15 del pomeriggio sino alle 22,
certo,
non era certamente gratis, e quindi insomma loro hanno investito anche su di me. Su questo io vorrei dire spesso e volentieri ai genitori di investire anche sulle inclinazioni dei figli, perché qualche specialista in psicologia disse: chi realizza il sogno del mestiere preferito intorno agli 11-12 anni sarà sempre una persona felice.
Sono testimone di questa cosa, nel senso che comunque anche quando non lavori, le mille difficoltà del periodo, le cose, però siamo persone più felici di altri, perché abbiamo avuto e abbiamo la possibilità di creare, di interpretare, e certo, è impagabile.
Io ho vissuto in prima persona, spesso e volentieri, amici e amiche che hanno dovuto rinunciare alla carriera per pressioni da parte dei genitori, e hanno dovuto scegliere facoltà di medicina, giurisprudenza, quando invece magari erano degli straordinari attori o danzatori.
Scusate se cito una vecchia canzone, addirittura di Venditti: ma ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu? Esatto. Era questo il discorso.
Sì, il discorso era questo. Io invece ho avuto questa fortuna, e ringrazio sempre, sempre, sempre moltissimo queste persone. È una persona che non c'è più, che ogni volta che la cito mi scende la lacrimuccia e la voce si increpa, che è Assunta Pitaluga, perché in un momento di grandissima, grandissima crisi di identità che ho avuto, lei mi spronò e mi diede il classico calcio nel sedere per riprendere la retta via.
Io mi associo, Tiziana, a quello che stai dicendo, perché oltre alle tante cose che è stata, Assuntina è stata un'animatrice culturale di fatto, ha fatto tantissimo per la danza a Cagliari, anche ospitando grandi workshop, dando occasione, come tu hai detto, tu sei una delle persone che ha avuto la fortuna di ricevere il calcio nel culo da parte della maestra Assunta, che ti diceva vai, e questo è molto importante.
Quel pomeriggio, un pomeriggio che per lei probabilmente fu un pomeriggio come tanti altri, per me fu
la tua vita.
Che mi cambiò la vita, perché
lei è stata anche un mentore di tante persone, di
altro
tanti
che, altro che quel pomeriggio lì lei mi guardò quando io ero sconsolata e dissi: basta, non ne ho più voglia, questo mestiere è un caldo e freddo, non c'è mai una certezza, non c'è mai una sicurezza, io mi sa che mollo tutto e mi metto a fare altro. Lei mi disse, mi squadrò e mi disse: peccato, pensavo fossi una persona più forte. E quel giorno io tornai a casa con questo calcio che mi svegliò e probabilmente colpì il mio orgoglio talmente profondamente che poi alla fine non mi venne mai più questo dubbio, diciamo così. Ma poi apro una parentesi su Assunta per tutti quelli che ci ascoltano. Assunta Pitaluga è stata la donna che mi ha insegnato che cos'è la condivisione in questo mestiere, e quindi è stata la donna che mi ha insegnato come gestire l'ex art che era l'avamposto indipendente del teatro, della danza, della musica, di tutte le arti in Sardegna, che io insieme alla mia socia Michela Salemusio abbiamo occupato ormai 10 anni fa, e dove abbiamo poi fatto entrare altissimi, volevo dire.
Sì, ma anche altrissimi va benissimo. Altrissimi, sì, va sì, bene, sì. Sì. Un sacco di altri, certo.
Un sacco di altri, con i nostri soci che erano e che sono tuttora, perché l'ex art è ancora vivo anche se non ha un luogo fisico, che sono appunto i Batisfera, Teatro Impossibile, quindi Elio Artemalle, Valentina Fadda, Angelo Trofa, questo è stato il nucleo centrale di quello che è stato l'ex art, un mondo aperto a tutti gli artisti e disponibili.
Quindi tu dici questa modalità di apertura e di condivisione Assunta ti ha anche insegnato, perché era un po' la sua sede di Via Danegri, era un po' quello.
Crocevia di tutti gli artisti, quelli squattrinati come noi, cioè se non ci fosse stata Assunta che metteva a disposizione gratuitamente le sale quando non erano impiegate per le lezioni a tutti gli artisti, e ti posso nominare Ornella D'Agostino, Maurizio Saiu, Simonetta Nulkis e tantissimi altri professionisti che andavano a provare lì quando lei non aveva lezione, Lucido Sottile non sarebbe cresciuta, non avremmo potuto. Non è facile la questione degli spazi per le compagnie.
Adesso ne parliamo perché è piuttosto importante. Allora, siccome siamo a metà della nostra chiacchierata, pensa come vola il tempo, è il momento del brano musicale scelto dal nostro ospite. Tu hai scelto un brano meraviglioso, bellissimo.
E mi hai fatto conoscere, mi hai fatto ricordare e riconoscere tu, prenditi il merito.
Lo prendo con tutto il cuore. Stiamo parlando dell'Odore del mare di De Crescenzo, stiamo parlando di una prestazione autoriale. Edoardo De Crescenzo, uno dei più grandi autori di musica leggera italiana. Ma perché l'hai scelto? Bella questa.
Perché l'ho visto, l'ho risentito e posso dire anche visto durante un monologo teatrale dove tu eri protagonista, che raccontava la radio e anche la musica come diciamo leitmotiv, come elegante di certe anche dimensioni artistiche, e la grandezza di questa canzone che io avevo dimenticato mi è tornata in memoria e quindi te la dedico.
Se penso al mondo come un'armonia, tutto è giusto sia così, se ogni strada è la strada mia e il mio posto è stare qui. Del mare mi calmerà la mia rabbia, diventerà amore, amore è l'unica per me, né dare né avere, la vita va da sé.
Bene, torniamo in studio, al di là del vetro Pietro Medda, siamo in compagnia qui a Fare dell'Arte, l'Arte del Fare, a Radio X Cagliari Social Radio con Tiziana Troia, nostra ospite graditissima. Tiziana, siamo a poco più di metà del nostro appuntamento, già vedo che noi dovremmo fare una puntata da un'ora e mezzo, prima
sì, vabbè,
di roba da dire ce n'è tanto.
C'è una parlantina, non riesco.
Da roba da dire, meno male, beh, siamo alla radio, insomma, il luogo della parlantina. Ascolta, stavamo accennando il problema per chi fa arte, per chi è artista performativo, quindi parliamo di teatro, parliamo di musica, parliamo di palcoscenico, il problema degli spazi. Ecco, io ti lancio questo, noi veniamo, la nostra generazione, tu sei più giovane di me, ma più o meno abbiamo vissuto gli stessi momenti, a Cagliari abbiamo avuto un momento nel quale abbiamo riempito la città di spazi virtuali, cioè virtualmente riempito la città di spazi con quell'ondata di fondi che hanno restaurato posti molto importanti, poi però questi posti non sono mai stati riempiti di arte, no? Io penso a quello che poteva essere la manifattura Tabacchi con l'apertura a tutti gli operatori di sale prove. Ecco, sale prove. Allora io vorrei dirti, noi di teatri ne abbiamo, possiamo fare uno spettacolo più o meno, ce la facciamo, ci mettiamo in fila. Il problema per una compagnia, come dici tu, anche squattrinata, il problema è dove faccio le prove di uno spettacolo. Cioè, lo spettacolo, lo dico per i nostri ascoltatori, è la punta di un iceberg enorme. Cioè, voi vedete uno spettacolo da un'ora, 45 minuti, un'ora e mezzo, e noi l'abbiamo provato per 3 mesi, 4 mesi. Cioè, dove le facciamo? Gli spazi saranno mica più importanti per le prove che non per l'aspetto performativo?
Sì, assolutamente, ma infatti il problema sta proprio lì, è anche una questione puramente economica. E lì apriamo il vaso di Pandora. È molto difficile far capire alle amministrazioni o alla politica che cosa ruota realmente dietro una creazione artistica. E quindi mi è capitato di parlare con funzionari, assessori, sindaci, eccetera, eccetera, per spiegare loro che in realtà Cagliari è una città che ha moltissime associazioni che si occupano di progetti artistici. Stiamo parlando di tutte le discipline, che però non hanno spazi dove provare. E loro spesso hanno molta difficoltà a capire questa cosa e a capire anche i costi che una compagnia, spesso e volentieri non finanziata, oserei dire non finanziatissima, deve affrontare per poter lavorare. E lì grandissime difficoltà, perché siamo ancora alla concezione che gli artisti possano guadagnare dai biglietti venduti. Quindi se siamo ancora a quella concezione, allora è già difficile spiegare cosa significa affittare una sala prove per 6-7 ore al giorno, dove appunto
devi pagare il riscaldamento, aria condizionata, esatto. E impianti, certo.
Quindi quando ci si trova davanti all'amministrazione, si fa notare che sarebbe ideale che le associazioni avessero degli spazi che sono fruibili da tutte, a disposizione, a prezzi irrisori, anche bassissimi se non gratuitamente, per mettere appunto le produzioni. Ma questo è difficilissimo, perché loro si scontrano anche con un mercato esigente, cioè ci sono i privati oppure anche concessionari di sale, di teatri, che invece intendono guadagnare anche da questo. E quindi l'ex art, che era l'avamposto indipendente che gestivamo noi, serviva proprio a questo. Cioè era uno spazio comunale aperto a tutti, con una calendarizzazione per cui chi doveva provare uno spettacolo poteva prenotarsi e fare le proprie prove in maniera gratuita, ma non sfruttando lo spazio, semplicemente seguendo l'ideologia di Rodotà del bene comune, per cui si lasciavano delle piccole donazioni per comprare quelle cose che servivano a tutti, attrezzature, ma guarda, vado anche un po' più nel basso, la carta igienica,
i bicchieri,
l'acqua da bere, certo. Anche le pulizie.
I detersivi, certo, la pulizia.
Esatto, detersivi, certo. Pulizie, perché questo spazio fosse sempre, diciamo, in decoro
lo era, perché...
Quindi io ho sempre fatto pressione all'amministrazione perché si creassero dei posti di questo tipo. La manifattura è un posto che io personalmente, come Lucido Sottile, non mi posso permettere per fare
le certo, cose. Certo, perché l'hanno messo sul mercato, anziché metterlo a servizio della rete culturale cittadina, l'hanno messo sul mercato.
Esatto, questo significa che se devo fare un convegno, un festival finanziato, allora posso andare alla manifattura, ma una compagnia di produzione che non ha una sala prove non può affittarlo, a meno che appunto non abbia sponsor privati che lo aiutino. Ma così come la manifattura ce ne sono tantissimi di altri spazi, e quindi la mia preghiera e anche il mio, diciamo, accorata richiesta politica è sempre quella alle amministrazioni di creare più ex art per tutti.
Sì, non è solo una richiesta la tua, è un preciso attivismo politico e sociale del quale tutti ti siamo grati, insomma.
Ma questa battaglia non finirà. Perché no. Io mi sto cercando di far entrare dentro questo mondo, dentro questa mentalità, anche l'attuale amministrazione.
Certo.
E adesso sto aspettando riscontri, perché non tutte le compagnie che si occupano di arte o di spettacolo hanno i fondi per gestire certo. spazi in condizione.
Questa è una cosa molto importante. Gli spazi vuol dire vita per la cultura. La cultura non è spettacolo semplice, non è entertainment, ma la cultura è proprio la nostra memoria storica attuale.
Attuale, ci mettiamo le mani nei capelli, noi
lo so. Lo so. Purtroppo una battaglia che sto facendo io insieme ai miei colleghi è quella appunto di far tornare il nostro spettacolo non nell'alveo del semplice spettacolo dal vivo, ma noi siamo un patrimonio culturale nazionale che va tutelato ex articolo 9, come andrebbe della Costituzione, come andrebbe tutelata tutta la cultura.
Io ho firmato, Presidente.
Grande, grande.
Ci credo molto in questa
grande
cosa.
Tiziana, lo so. Invece cambio il discorso e torno sul personale. Allora, nell'arte si dice, noi diciamo spesso, che due cose importanti. Una è che l'arte, come dicono gli americani, è espressività attraverso una tecnica, cioè se non hai una tecnica ti rimane la buona idea che però non sei capace di realizzare. Quindi ecco perché fare dell'arte è l'arte del fare, insomma fare arte vuol dire fare. Questa è una cosa. Poi due, il ruolo del maestro, perché tu puoi anche andare al conservatorio, ti insegnano, un professore ti insegna le tecniche, che sono le cose fondamentali. Io ti insegno tutte le tecniche, ma non è detto che tu diventi artista. Tu diventi artista se riesci a capire il messaggio che ti ha dato un maestro che è riuscito a, come raccontavi ieri, anche di cose psicologiche, di Assunta, che ti aveva dato quel bellissimo calcio in culo perché aveva capito dove era la tua, il tuo problema, la tua personalità, e quindi ti aiutò. Ma così tanti, ma il rapporto fra maestro e allievo nell'arte è sempre un po' strano, perché alla fine, come ho detto, è l'allievo che sceglie il maestro, è l'allievo che va a rompere le scatole al maestro perché gli corrisponde, dice guarda come fai tu le cose mi piace e seguo te, che sia un maestro vivo, che sia un maestro lontano, però sei tu che scegli il tuo maestro. Come ti trovi davanti a questa affermazione?
Ma sì, sono d'accordissimo con questa affermazione, perché poi alla fine il maestro è solo un veicolo, è quello che ti aiuta. Veicolo proprio nel senso più ampio e vasto e nobile del termine, proprio ti sposta verso una direzione e quindi sei tu a sceglierlo, nessuno ti obbliga ad andare da quel maestro. Se tu continui a frequentare quel maestro, probabilmente c'è qualcosa che ti pungola, che serve. E questi sono normalmente sono i più grandi artisti che sono stati pungolati da maestri un po' scomodi. Questo è quello. Però non scappando, non fuggendo, poi ne hanno senz'altro tratto beneficio.
Sì, sì, anche negandolo il tuo maestro di fatto lo stai usando.
Certo, sì, però ricordiamoci sempre che il maestro va ammazzato.
Certo.
Solamente al momento giusto.
Certo.
E io ho visto gente che ammazzava il proprio maestro e non era pronto ad
andare. Sì, che magari ammazzava Carmelo Bene, adesso lo vediamo che invece sta ancora facendo lo stupido nei teatrini. Certo.
Esatto.
Certo,
esatto.
Bisogna capire di cosa parliamo.
Esatto, la competizione col maestro se esiste già, se si presenta da subito, non sarà un bel percorso, questo lo posso dire. Questo sì, si prende spunto.
Sì, io nell'idea romantica c'ho il maestro che invece restituisce all'allievo quello che ha avuto, ma perché se va in opposizione o in competizione
è finita, cioè abbiamo già finito.
Tu hai avuto qualche giovane che si avvicina con te, che ci lavora con te ogni tanto, che tu potresti considerare o che senti, insomma, con un'idea di maternità artistica, un tuo allievo che stai seguendo, una tua allieva?
Io ho la fortuna e anche il privilegio, ma anche purtroppo il peso e la responsabilità di essere chiamata maestra da diverse persone che non citerò. E questa cosa un po' mi ha spaventato all'inizio, perché nessuno vorrebbe questa responsabilità, soprattutto della carriera e delle scelte di qualcuno. Però poi col tempo, piano piano, mi sono anche abituata a questa possibilità, perché diciamo che le promesse, cioè gli attori, i danzatori o i cantanti che mi sono permessa di veicolare in qualche modo in certe situazioni un po' cruciali della loro vita, poi sono state delle promesse mantenute. Quindi
hai avuto occhio.
Ho avuto occhio. Qualcuno dice che sono la pipa bauda.
Sì, hai avuto forse il terzo occhio, perché non basta vedere una persona come si compra, devi poter riconoscere in quell'embrione qualcuno che ce la può fare.
Mi è capitato anche di spostare certe volte l'occhio di artisti che volevano essere degli attori di teatro, invece erano perfetti per il cinema. Oppure
vedere oppure, da fuori, certo, con l'esperienza, capire tu per prima,
e soprattutto attori drammatici che non si rendevano conto invece di avere una verve comica incredibile, e quindi mi è capitato di dare il consiglio che poi insomma è stato seguito. Mi è capitato, devo dirlo,
molto importante. Diamo un consiglio ai giovani poveracci, no, come diciamo noi boomer, no. E allora, un giovane che vuole fare l'artista
e deve studiare moltissimo, questo deve fare, deve studiare la tecnica, la cosa forse più importante, non c'è niente altro da dire. Ho vissuto personaggi che pensavano di poter dopo pochi mesi andare sul palcoscenico, cantare, danzare, recitare, anche perché adesso siamo nell'epoca della velocità, dello speed, no? Per cui vogliono tutto subito, e quindi
infatti un po' la qualità si vede, la qualità media.
Sì. E poi anche trasmissioni, talent, così non ci aiutano in questo, perché offrono carriere fulmine a personaggi che
la mala educazione, esatto, possiamo citarla così,
che facevano le cassiere al supermercato il giorno prima e che poi si ritrovano in cima alla classifica, ma sappiamo tutti che comunque...
E poi dopo 2 anni ritornano a fare le cassiere.
Esatto, cioè, è un successo effimero. La tecnica è lo studio, e tu lo sai perché sei un musicista, oltre tutte le altre cose che sei, è fondamentale.
Ti ringrazio, guarda, se avessi dovuto esprimere un desiderio avrei voluto che tu avessi detto questo. Alla fine tutti gli artisti che intervistiamo ce lo dicono, ragazzi, mi raccomando, la tecnica è la cosa più importante, se no senza la tecnica il personaggio dura il tanto di...
E anche la cultura, io sono finita in un corso di cinema come allieva, ne ho fatti diversi, io sono arrivata in un corso di cinema dove c'erano dei ragazzi di 25 anni che non sapevano chi fosse Kieslowski, che non sapevano chi fosse Louis Malle, che non sapevano chi fosse Truffaut.
E studiate.
Il punto di riferimento della loro cinematografia era Il Signore degli Anelli, da lì partivano, quindi vi ho detto tutto.
Tiziana, mille grazie di questa bellissima chiacchierata, io ti ringrazio
per
questa cavalcata, e ce ne sarebbe ancora da dire, ma ci rivedremo su prossimi microfoni. Grazie Tiziana Troia.
Grazie a voi, rinvitatemi, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fare dell'arte, l'arte del fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris.